man nah, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heil dann ist bei mir.
Wird er sein treues Leben. Cari fratelli e sorelle nel Signore, io vi saluto tutti di tutto cuore nel prezioso e santo nome del Signore Gesù Cristo e siamo veramente riconoscenti che siamo qui radunati per udire la Sua parola e per avere comunione con Lui e gli uni con gli altri. Quando io venni questo pomeriggio in questa sala, il mio primo pensiero era che dispiace che non siamo là dove siamo abituati, che non siamo là dove siamo sempre stati. Ora dobbiamo accontentarci di ciò. Il secondo pensiero era questo: come era con i nostri primi fratelli e sorelle? Avevano una sala così bella? Essi si radunavano nelle foreste, nelle catacombe, dovevano ovunque nascondersi e noi abbiamo la possibilità di radunarci liberamente qui, di essere insieme. E allora la sala non conta, ma la possibilità che possiamo essere insieme. E con questo pensiero voglio iniziare questa riunione e cantare l'inno 696. Un tempo era soltanto la benedizione. 696. Un tempo era solo la benedizione, adesso Dio è il mio rifugio. Un tempo cercavo sensazioni, adesso riposo nella parola. Un tempo desideravo i doni, prima che il donatore fosse mio. Un tempo volevo la guarigione. Adesso soltanto lui. Tutto solo Gesù. Solo Gesù. Che Gesù stesso mi sia tutto. Tutto in tutti. Un tempo combattevo con difficoltà. Adesso ho fiducia in Lui. Un tempo era una vita a metà, adesso è la pienezza. Un tempo mi tenevo forzatamente, adesso è Lui che mi tiene fermo. Un tempo mi trovavo nella tempesta, adesso Egli mi tiene continuamente. Tutto solo Gesù. Solo Gesù, solo Lui. Che Gesù stesso mi sia tutto in tutto. Un tempo c'erano i propri piani, adesso non più io. Un tempo mi preoccupavo, adesso Egli prende cura di me. Un tempo valeva ciò che io volevo, adesso ciò che Gesù vuole. Un tempo mi chiedevo perché, adesso sono tranquillo. Tutto solo Gesù. Solo Gesù, Lui solo, che Gesù, Lui stesso, mi sia tutto in tutto. Un tempo era il mio lavoro, adesso Egli lo fa solo. Un tempo volevo usarlo, adesso sono soltanto suo. Un tempo aspiravo alla forza, adesso trovo riposo in Lui. Ad un tempo volevo costringere, adesso guardo soltanto a Lui.
Tutto,
Gesù, Gesù, solo
Lui.
Che Gesù, Lui solo, mi sia tutto in tutto. Un tempo parlavo di speranza, adesso tutto è chiaro. La mia lampa illumina ciò una volta era appannato. Un tempo aspettavo la morte, adesso so che Egli è vicino. Io ringrazio la sua grazia per tutto ciò che sono e io ho. Tutto sono Gesù. Che Gesù stesso mi sia tutto in tutto, solo Gesù.
Soll Jesus selbst mir sein.
Amen. Se cantiamo questo inno seriamente, possiamo ritrovarci in esso. Prima volevo fare tutto io stesso, io ho pensato di farcela, ma alla fin fine tutto sbocca nell'amore e nella grazia di Dio. Che questo pomeriggio ciò possa essere di nuovo, essere così che mettiamo da parte ogni nostro pensiero e che il Signore possa fare in noi ciò che Egli vuole. Quale secondo inno cantiamo? L'inno 705. Oh, quanto è prezioso di sapere l'inno 705. Oh, quanto è prezioso di sapere Gesù Cristo. Egli è mio, Egli ha strappato l'atto accusatore, ora Egli è il mio tutto. Vicino a Gesù, vicino a Gesù, vi è atmosfera celeste intorno a me. Quanto io davanti al suo cospetto, io persevero nella preghiera. Più vicino al tuo cuore di Salvatore, sia il mio motto giorno dopo giorno. Pienamente abbandonato nelle tue mani, venga cosa vuole. Vicino a Gesù, vicino a Gesù, atmosfera celeste c'è intorno a noi. Quando nel suo cospetto perseveriamo in silenzio nella preghiera, o tu, mio caro Salvatore, liberami da ogni proprio io, che il mio operato e i miei sforzi siano lo splendore della tua vita. Vicino a Gesù, vicino a Gesù, un'atmosfera celeste mi attorna. Quando io persevero nella preghiera davanti al suo cospetto,
amen.
Amen. anche qui questo inno. E io spero che impariamo a cantare non soltanto questo inno, ma di cantarlo pregando con consapevolezza. Anche qui potremmo dire tante cose, ma soltanto l'ultima parte del coro, dove sta scritto: se perseveriamo davanti al suo cospetto nella preghiera, se lo facciamo, allora la nostra parte è già fatta. In questo silenzio, in questa preghiera, dobbiamo perseverare e Egli può fare ciò che Egli desidera fare di noi. Prima di leggere la parola di introduzione, voglio dare i saluti del fratello Stefano Genton dall'Italia. Egli mi ha ancora chiamato stamattina e saluta tutti di tutto cuore. Poi desidero dire che il nostro fratello Ulrich Gabatula da tanto tempo, da 2 mesi, egli è dipartito da noi, egli è sempre venuto a Zurigo, ma non ho più udito nulla di lui, non ho più saputo nulla, soltanto alcuni giorni fa lo voglio lo stesso menzionare, che egli è presso al Signore. Poi desidero ancora dire che l'ultima domenica la nostra sola Salzmann, anche l'abbiamo accompagnata, la sua figlia è seduta e a tutta la famiglia vogliamo esprimere le nostre condoglianze, che il Signore possa aiutarvi a sopportare, ma noi tutti sappiamo e chi l'ha conosciuta sanno che se oggi noi potessimo chiedere a lei desideri ritornare, direbbe no, perché ora è passata dal credere al vedere, ma voi che siamo rimasti e vi auguriamo la menzione di Dio. Poi 2 richieste di preghiera. Una sorella ha grandi problemi con lo stomaco e così ha anche perso il suo posto di lavoro e chiede la preghiera. E un'altra sorella che veramente ha fiducia nel Signore e persevera, anche chiede per il suo marito. Non so di che cosa si tratta, ma vogliamo pregare per questo uomo. Prima della preghiera, ora vorrei leggere negli Efesini, Efesini nel capitolo 5. Efesini capitolo 5. Io leggo qui dal versetto 6. Efesini 5, versetto 6. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce.
Amen.
Amen. Anche qui potremmo pensare su questo tratto e aprire i nostri pensieri al Signore e lodarlo, perché Egli ci ha tratti fuori da queste cose, da queste tenebre, e Egli ci ha portato nella sua luce, e non soltanto nella sua luce, ma Egli stesso ha fatto di noi una luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Questa esaltazione è anche per noi importante oggi, che sempre di nuovo ci esaminiamo come sto davanti al Signore. Nel versetto 11, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quanto sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma di saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di bene capire quale sia la volontà del Signore. Cari fratelli e sorelle, io credo che noi ci siamo radunati oggi affinché possiamo conoscere ancora la volontà di Dio, ciò che Dio vuole fare con noi, perché sappiamo, e non è una superbia, è scritto nella parola: siamo figli di Dio, siamo figli di Dio, lo siamo, e perché lo siamo dobbiamo veramente stare attenti a esaminare cosa è piacevole al Signore, e che questo pomeriggio Egli ci dia questa forza, questo coraggio di mettere ogni pensiero proprio da parte e soltanto di concentrarci sulla parola che udremo. Allora siamo sicuri, certi, che il Signore ci benedirà, e per questo vogliamo alzarci. O Dio fedele nel cielo, ti ringraziamo per questa ora in cui siamo radunati davanti al tuo cospetto. Signore, anche se è una settimana prima, anche se è un'altra sala, non guardiamo a ciò che è esteriore, guardiamo che tu oggi possa parlarci di nuovo, che tu possa dare a ognuno ciò di cui ha bisogno, che sia consolazione, guarigione, edificazione, ma soprattutto il tuo ammaestramento. Togli ogni cosa che disturba tra te e noi. Aiutaci affinché mettiamo da parte, che apriamo i nostri cuori per la tua parola, per il tuo parlare. E desideriamo veramente non soltanto avere comunione gli uni con gli altri, ma comunione con te. E perciò ti prego, vesci noi tutti della ricchezza della tua grazia. E Signore, ti ringraziamo che possiamo mettere ogni cosa nella tua mano, soprattutto queste due richieste di preghiera. Voglia tu essere con la nostra sorella che ha una difficoltà nel suo corpo, fortificalo e guariscila. Anche la richiesta dell'altra sorella per il suo marito, non sappiamo ciò che è, ma tu lo sai. Lo vogliamo mettere nelle tue mani e credere e avere fiducia che tu condurrai ogni cosa in modo meraviglioso. Ti prego in modo particolare, vesci ora il nostro fratello Frank, aiutalo, fortificalo nell'anima, nel corpo, nello spirito. Parlaci attraverso di lui affinché noi possiamo essere nella posizione che tu vuoi che noi abbiamo, e che così ci arriviamo. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo per questo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Cantiamo: vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Soffia, oh sì, soffia, non rimanere lontano.
Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern.
Soffia, sì, soffia, non rimanere lontano. Fuoco divino, scendi ora. Tu ci sei prezioso, dono divino. Tu ci sei prezioso.
zusammen.
Attenzaci dall'alto, che delle fiamme sante siamo viste su di noi. Che delle fiamme sante siano viste su di noi. Fate sorelle, ora ho un desiderio particolare che ancora insieme cantiamo l'inno 21, le prime quattro strofe. Io adoro, potete rimanere in piedi, io adoro la potenza dell'amore che si manifesta in Gesù. Lo vogliamo cantare di tutto cuore, le prime quattro strofe. Io adoro la potenza dell'amore che si manifesta in Gesù. Io mi abbandono a colui che mi ha amato, io che sono soltanto un verme. Io invece di pensare a me, io voglio sprofondare nel mare dell'amore. Oh, quanto mi sei prezioso, e quando io desidero il tuo cuore, tramite l'amore dolce e forte, tu mi hai attirato e il mio tutto si piega verso di te. Tu amore fedele, tu mi hai amato, io ti ho scelto. Io lo sento, tu lo sai, è te che io devo avere. Io sento, devo essere tutto per te. Non quale creatura, non quali doni, il mio posto di riposo è soltanto in te. È lì che è il mio riposo, è lì che mi è la mia gioia. E perciò io ti seguo. Io ero e vivevo in tante costrizioni quando vivevo senza di te. Io non ti volevo, ach, così a lungo, però sei tu che mi hai amato e che mi hai cercato. Oh, se il peccatore sapesse tutto ciò, il suo cuore quanto prima ti amerebbe. Caro Signore, tu Dio fedele in eterno, ti chiediamo la tua diretta presenza. Sii tu in mezzo a noi, o Signore, parla, salva, guarisci, opera tu in modo soprannaturale in mezzo a noi. Confermi tu la tua parola. Sii tu e guardaci in grazia. Perdona tutto ciò che c'è tra te e noi. Benedici noi tutti e sii con noi. Lodato e glorificato sia il tuo nome glorioso. Amen.
Amen.
Accomodatevi. Abbiamo qui amici per la prima volta, allora diamo a voi particolarmente il benvenuto. Sentitevi a vostro agio, siamo qui in modo sovraconfessionale, sovranazionale, e siamo qui per udire la parola di Dio e per udire l'ultima chiamata e per darla. E tutti coloro che hanno un orecchio per udire, udranno ciò che lo Spirito dice alle chiese. Abbiamo avuto la fine anno insieme, nel mese di dicembre. Siamo riconoscenti per tutto ciò che Dio fa in tutti i popoli, in tutte le lingue. E ciò che egli ha fatto, egli, abbiamo anche avuto la conclusione, il fine anno a Krefeld, e questa volta c'era più di 1,000 fratelli e sorelle che erano radunati. Siamo riconoscenti che il Signore ha dato grazia, che non soltanto nella sala, ma anche nella sala da pranzo poteva essere visto e udito, così che tutti in tutte le lingue potevano essere curati e potevano essere benedetti. Siamo riconoscenti per questo, e tutti coloro che ascoltavano su internet era più di 870, e anche per questo siamo riconoscenti a Dio per questo, cominciando la Nuova Zelanda via Australia, la parola viene udita e ringraziamo Dio anche che in tutte le lingue principali viene tradotto, così che nel mondo intero possono udire e sono informati nelle diverse lingue, e la parola preziosa e santa la possono udire. Siamo riconoscenti per questo. Poi, ciò che concerne il viaggio nel mese di gennaio, in realtà avevo molto da fare. Sono andato e veramente, se Dio vuole, nel mese di febbraio di nuovo un viaggio molto particolare, e questa volta le riunioni in Indonesia, a Medan, a Sumatra, oppure a Jakarta, a Java. Dio realmente, sì, io vorrei dire, ha fatto veramente cose grandi e meravigliose. Anni fa in Indonesia ho predicato in diverse chiese, e il mio traduttore era un dottore Litoe che all'università era dottore, e poi sempre di nuovo, quanto io dicevo Dio, allora egli diceva Allah, finché ad un tratto mi dispiaceva e ho chiesto non di usare più la parola Allah, perché non neanche una volta sta scritto nella Bibbia, e la sua risposta era sì, ma nella Bibbia Indonesia sta la parola Allah dalla prima pagina, dove da noi sta scritto: nel principio Dio creò il cielo e la terra. Là sta scritto nella lingua indonesia: nel principio Allah creò il cielo e la terra. E poi era troppo tardi. Quando poi ho saputo che questo nome nella Bibbia è stato scritto, per me era troppo. Poi ho chiesto a questo fratello, gli ho dato la proposta che dovremmo di nuovo stampare la Bibbia e che ovunque dove fino ad ora sta scritto Allah, che Elohim, che venga introdotto la parola Elohim, invece che sta scritto nel principio Dio creò, che poi sta scritto nel principio Elohim creò il cielo e la terra. E Dio ha dato veramente grazia, la Bibbia è stata stampata e da questa Bibbia ora viene predicato. E ora questo dottore Litoe, che ha anche accettato e crede il messaggio di cuore, ha preso cura affinché all'università a Giacarta io posso predicare, affinché tutti gli studenti possano conoscere la verità, e anche per questo sono riconoscente. E poi anche in altre quattro chiese che anche hanno avuto il desiderio che venga predicato la parola da loro. E perciò io vi chiedo, ricordatevi di me nelle vostre preghiere ora nel mese di febbraio, quando la parola del Signore viene predicata ad un alto livello, che in tutto il paese tutti coloro che sono predestinati a vita eterna, che possono udire la parola della verità. È il più grande paese islamico sulla terra dopo il Pakistan. E se Dio dà grazia, anni fa ho avuto la possibilità di predicare nella prigione a Giacarta. Era veramente una fotografia. Più di 200 prigionieri erano radunati nella prigione e ho potuto portare loro la parola del Signore. 35 hanno alzato la mano per dare la loro vita al Signore e per consacrarla e per credere che Dio è apparso all'umanità in Gesù Cristo per portarci la salvezza. Dio opera nei diversi paesi in modo diverso. Ciò che è importante è che noi approfittiamo del tempo, come l'abbiamo udito nella parola di introduzione, e che la parola del Signore la proclamiamo tutto il consiglio di Dio riguardo alla salvezza, alla rigenerazione, alla nuova nascita, fino all'adempimento e all'essere riempiti dello Spirito Santo. Così ricordatevi di me nelle vostre preghiere, in modo particolare in febbraio, anche a Medan, anche alcune riunioni avranno luogo e la parola di Dio verrà predicata nel modo originale. Siamo riconoscenti, frate e sorelle, quanto nella parola di introduzione l'abbiamo udita e l'abbiamo letta. Qui sta scritto in Efesini, nel capitolo 5, sta scritto che il Signore ha una chiesa senza macchia, senza ruga. Egli l'avrà, egli stesso prende la responsabilità per questo, affinché in quel giorno della sua venuta possiamo apparire davanti a lui e sussistere. ciò è nel versetto 27 in Efesine 5, per farla, cioè la Chiesa, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. E poi ciò che è importante, cari fratelli e sorelle, che noi leggiamo ciò che sta scritto prima di questo versetto e che noi leggiamo ciò che sta scritto dopo questo versetto, che questo versetto non lo prendiamo solo quello, ma che leggiamo ciò che sta scritto prima affinché possiamo comparire senza macchia davanti al Signore e anche leggere ciò che sta scritto dopo questo versetto. E qui si parla di tutti, i fratelli, le sorelle, il matrimonio, la famiglia, tutti. Si parla di tutti in questo versetto e ovunque ci deve essere l'ordine divino al ritorno del Signore Gesù Cristo. E poi nel capitolo 6, Efesini capitolo 6, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Sì, perché questo è nell'ordine divino. Efesini 5 è uno dei passi più importanti dove si parla alla Chiesa, dove si parla alla famiglia, dove si parla alle donne, dei uomini e si parla a loro e veniamo introdotti nell'ordine divino. Poi abbiamo nel capitolo 4, voglio leggere gli ultimi tre versetti di Efesini, capitolo 4, versetto 31. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Poi, di nuovo, un'esortazione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Tutto nell'ordine divino, nell'amore divino. Perciò l'inno l'ho scelto, io adoro la potenza dell'amore che si è manifestato in Gesù Cristo. Era l'amore divino che è stato manifestato verso di noi, un amore che perdona, l'amore di Dio, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Dunque, Dio ha amato il mondo che ha dato il suo figliolo unigenito affinché tutti coloro che credono in Lui non periscano, ma abbiano la vita eterna. Vivere in eterno può soltanto colui che ha ricevuto la vita eterna in realtà. E c'è soltanto una vita eterna, è soltanto il Dio che ha la vita eterna. E Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore, è stato rivelato quale uomo per l'umanità. E chi ha il Figlio di Dio, chi lo ha veramente, ha la vita eterna. E chi non ha il Figlio non ha la vita eterna. Così sta scritto in 1 Giovanni, nel capitolo 5, versetto 10, 11, 12. Ho veramente a cuore di parlare brevemente che dove è il Signore avviene qualcosa di soprannaturale e tutti, non c'era nessuna riunione dove il nostro Signore non era presente, dove Egli non ha calmato le e ha avuto compassione di quanto ha visto i paralitici, i ciechi, era veramente un misericordia divina in lui. E vi dico, fratelli e sorelle, dobbiamo sempre di più contare che il Signore si rivela in mezzo a noi nelle riunioni, che Egli conferma la sua parola, che i peccatori siano salvati, che i malati siano guariti, che il suo spirito sia manifestato in modo soprannaturale in mezzo a noi. Nelle settimane passate io ho letto di Giobbe fino a Giacomo capitolo 5, dove il Signore ha restaurato ogni cosa, ma prima ha dovuto attraversare delle prove, ha avuto delle prove terribili e talvolta la nostra vita viene attraversata da difficoltà, da prove veramente profonde, prove così che noi ci poniamo la domanda: Dio è ancora con noi? Perché Egli lascia che tutto ciò accada? I giovani non possono ancora parlare, ma noi che abbiamo attraversato tante prove e ringraziamo il Dio di tutto cuore anche per ciò che sta scritto di Giobbe. Egli sapeva che il suo Redentore vive anche se doveva attraversare tante prove. Egli sapeva che il suo Redentore vive. La stessa cosa è anche per noi. Senza guardare a ciò che avviene nella nostra vita o possa accadere, anche riguardo alla proclamazione, fate sorelle, non riceveremo mai una lode, verremo soltanto rimproverati e riguardo di coloro che ci fraintendono, tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la accettano nella fede, questa parola viene rivelata, tutti coloro che non l'accettano, che non la credono, non viene rivelata. Come per esempio negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 24, noi leggiamo di ciò che Paolo, e soprattutto a Cesarea, ha dovuto passare. Ovunque vi erano persecuzioni e fraintendimenti, così è col nostro Signore. Il nostro Signore della folla è stato capito, ma dagli scribi, dai farisei, è stato frainteso. Non c'era nessuna mediazione che Egli ha tenuto, che in qualche modo è stato rimproverato dagli scribi, ma il popolo si è rallegrato. Coloro che avevano fame sono stati cibati, una 5.000, una volta 7.000. Dio ha sempre preso cura di ogni cosa. E ciò che concerne gli scribi, fino ad oggi, non nulla si è cambiato. E veramente sappiamo, tutti gli scribi nella fede di Nicea, nel credo, sono rimasti, e non soltanto questo, ma anche nel 381 a Efeso, e questo credo niceno tutte le chiese, e chiese libere l'hanno accettato senza eccezione. E se andiamo e veniamo con la proclamazione originale della parola, allora veniamo ricettati quali falsi dottori. Ma chi è il falso dottore? È colui che non insegna in modo biblico. Se noi insegniamo in modo biblico, allora è la dottrina originale del nostro Signore, degli apostoli. Ma qui negli Atti Apostoli, capitolo 24, versetto 5, leggiamo: abbiamo dunque trovato che questo uomo è una peste che fomenta rivolte fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei Nazareni. Egli è il capo della setta dei Nazareni. Dunque, qui vediamo, ecco, hanno trovato che questo uomo, che il Signore ha usato quale strumento veramente, egli è apparso a Paolo e nello stesso giorno della conversione era anche il giorno della chiamata divina: io ti manderò ai gentili. L'uomo Dio, naturalmente, la parola Dio l'ha predicata con veridicità, lo possiamo capire, ma è stato frainteso, tutti hanno resistito a lui e hanno detto: e questa è una setta, e il nome setta nel nostro tempo di nuovo è stato messo in risalto. E per essere veritiero, tutte le altre chiese che una volta sono state rigettate, ora tutte queste chiese sono riconosciute, tutte sono riconosciute, e insieme, così scrive il fratello di Gerusalemme, 347 diverse chiese e comunità, tutte sono nel Consiglio Mondiale della Chiesa, ma la Chiesa di Gesù Cristo non è unita col Consiglio Mondiale delle Chiese, ma è unita con Dio, con il Signore Gesù Cristo, il nostro Signore. E quanto veniamo chiamato quale setta, allora non è per la prima volta e non sarà per l'ultima volta. Naturalmente ci dispiace, ma ancora questo voglio dire: a chi Dio non si rivela, a cui Dio non apre gli occhi, non può vedere. E lo stesso uomo scrive nella sua lettera, vi è anche un articolo, che tutte le comunità giudaica cristiana debbano riconoscere la Trinità, perché se non riconoscono la Trinità, allora non saranno riconosciute. Io ho pensato: mamma mia! E poi veramente è venuta la parola di Paolo, che il velo di Mosè è sui loro cuori. Possono filosofare, possono fare tante teorie e anche tante altre cose religiose, ma il velo rimane sui loro cuori, perché in Gesù Cristo soltanto il velo sarà tolto. Sappiamo ciò che significa rivelazione di Gesù Cristo, svelamento di Gesù Cristo. Lo vediamo chi egli è. E non è giudeo, non è gentile, è Dio manifestato nella carne. E siamo riconoscenti per questa rivelazione di Dio stesso nella carne. Emanuele, Dio con noi. E se poi guardiamo in tutto l'Antico Testamento, allora vediamo già come l'Iddio invisibile si è manifestato all'inizio del tempo e nel Giardino Eden egli camminava, era Dio manifestato in modo visibile e ha creato Adamo secondo la sua immagine. Siamo riconoscenti per questa meravigliosa rivelazione di Gesù Cristo, perché tutto è in Lui. Il velo è stato tolto dal nostro cuore. E ora, se guardiamo la Bibbia nell'Antico e nel Nuovo Testamento, allora riconosciamo che il velo è stato tolto, e ringrazia il Dio per questo. Sta scritto subito nel capitolo 26 degli Atti Apostoli, capitolo 26, leggiamo dal versetto 22 e 23. Ma per l'aiuto che viene da Dio, io sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dire nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo di Israele e alle nazioni. Questo è meraviglioso. Egli non ha parlato di memoria, ma ha letto ciò che Dio ha detto tramite Mosè, tramite i profeti, che erano annunciato, che era promesso. E poi era importante che le persone credessero, così come dice la Scrittura, e tutti coloro che credevano di tutto cuore ciò che era letto, ciò che Dio aveva già detto nell'Antico Testamento, a loro è stato rivelato, l'hanno accettato e sono stati benedetti da Dio. Così è la stessa cosa oggi con noi. Non possiamo andare di là in là, dobbiamo ritornare alla parola di Dio e ciò che sta scritto nella parola è questo che noi annunciamo finché venga il Signore. Poi i passi che ancora sono entrati nel mio cuore, che il Signore queste virtù le desidera trovare in noi, che appartengono all'uomo nuovo. Io voglio leggere in secondo Pietro, nel primo capitolo, secondo Pietro, primo capitolo, dal versetto 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Egli ci ha dato tutto in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Non soltanto Egli ci ha dato il perdono, ma tutto ciò che vi appartiene, Dio ce l'ha dato per grazia, come sta scritto, ciò che appartiene alla vita e alla pietà, ciò che è necessario. Tutto ciò ci è stato dato in Gesù Cristo, il nostro Signore, per grazia. dal versetto 4, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questo è meraviglioso. La natura divina è legata alla grazia, alla parola di Dio, a ciò che Dio ci ha dato. Non viene da qualche parte, ma viene in modo divino. Dio ci ha dato tutto, e come sta scritto qui, o viene messo in risalto, le grandissime, le importantissime promesse. Questo l'abbiamo messo abbastanza in risalto, fratelli e sorelle. Le promesse di Dio, se non avessimo le promesse di Dio, dove avremmo la nostra fede? Le promesse di Dio rimangono, non vengono mai meno. Dio ha sigillato ciò che Egli ha promesso nella parola. Era il Levi Petrus, il predicatore, che sotto la guida dello Spirito Santo ha cantato: il cielo e la terra possono bruciare, le montagne e i monti possono sparire, ma colui che crede troverà non qualche fede, ma chi crede ciò che Dio ha detto, ciò che Dio ha promesso. In questo la nostra fede è ancorata, e se ogni volta parliamo riguardo a questo, che il Signore anche nel nostro tempo ha mandato qualcuno, non soltanto l'ha mandato, ma prima ha dato una promessa, e poi riguardo a questa promessa Egli ha vegliato su di essa, e l'ha adempiuta quanto il tempo era giunto per questo. E poi ci sono state poi le difficoltà con gli scribi e con i farisei, che dicevano: tutto ciò è passato, nella passato è tutto ciò che è accaduto, ma adesso avveniva ciò che Dio ha promesso, e avviene ciò che Dio ha pure promesso, che questo Evangelo del Regno, il pieno Evangelo del Regno di Dio, sarà predicato a tutti i popoli sulla terra, quale testimonianza, e poi verrà la fine. E il pieno Evangelo del Regno di Dio include tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola, e perciò crediamo, e perciò riceviamo anche la rivelazione di queste cose, per essere partecipi della natura divina. Nel versetto 5, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno o l'amore fraterno, e all'amore fraterno l'amore. Un elenco delle virtù del nuovo uomo, di ciò che Dio vuole trovare in te e in me, e lo opera. I redenti per mezzo del sangue dell'agnello hanno ricevuto perdono, poi lo Spirito Dio continua a operare, poi viene il deporre il vecchio uomo e viene la rigenerazione, l'intimo deve essere rinnovato e il vecchio deve essere abbandonato se non può entrare nel regno di Dio. E soltanto se l'intimo è stato rigenerato, allora ciò che è fuori può essere abbandonato. Se siamo rigenerati nel più intimo del nostro, e allora siamo partecipi della natura divina, allora ciò che concerne l'uomo esteriore lo possiamo abbandonare, come Paolo anche l'ha detto in Efesini nel capitolo 4. Nel versetto 8 viene una esortazione, e un'esortazione prima fa male, ma poi fa bene. Possiamo soltanto ringraziare il Dio quanto non lascia passare ogni cosa, quanto Egli mette il suo dito su una cosa e dice: questo non è giusto davanti a me, allora lo abbandoniamo. Versetto 8, perché se queste cose, queste virtù, questi frutti, queste virtù, se queste virtù si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. È vero, se il Signore riesce a operare in noi, che poi anche le cose esteriore sono abbandonate, allora siamo benedetti con la benedizione dell'Onnipotente. Versetto 9 dice l'esortazione: ma colui che non ha queste cose, queste virtù, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Non al ritorno del Signore Gesù Cristo non dobbiamo mancare di nulla. Al ritorno del Signore dobbiamo essere senza macchia. L'agnello Dio era senza macchia, ha versato il suo sangue affinché noi potessimo apparire davanti a Lui senza macchia. Veramente, quali figli e figlie di Dio, che secondo Romani capitolo 8, che aspettano soltanto il mutamento del corpo. Qui, e prima che il corpo possa essere mutato, l'anima, lo spirito deve essere mutato, deve essere rigenerato. E qui sta scritto poi nel versetto 10: perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Perché così facendo non inciamperete mai. Dobbiamo sapere che ciò che Dio ha fatto è fermo per tutta l'eternità, non può essere cambiato, come è certo che il sangue dell'agnello prima della fondazione del mondo era determinato ad essere versato, così è certo che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. E lo dico sempre: se Dio ora ci dà la grazia di credere in Lui, di credere nelle sue promesse, se il velo è tolto dai nostri cuori, se abbiamo la rivelazione di Dio in Gesù Cristo e se abbiamo tutte le altre rivelazioni e le crediamo e le accettiamo nella fede, allora abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio per il tempo e per l'eternità. Accettatelo, che nessun altro pensiero possa nascere in voi, ma che Egli che ha iniziato, Egli porterà a compimento e Egli continuerà finché viviamo il compimento per grazia. Poi un passo in primo Giovanni, nel secondo capitolo, versetto 9 a 11. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, dal versetto 9. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Qui abbiamo un esempio chiaro, pratico, e diciamolo apertamente: dove vi è l'amore di Dio non ci può essere odio, e non c'è vita da Dio, non c'è nuova nascita, non c'è nessun uomo che è nato da Dio che ha una natura satanica. Chi è nato da Dio deve avere la natura di Dio in sé. E dove c'è odio, dove c'è tutte queste cose, allora c'è ancora il vecchio uomo, non c'è rigenerazione, non c'è nuova nascita. E in modo particolare riguardo all'amore, l'amore fraterno. Amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono, perché così conduce il Dio affinché possiamo vivere queste parole. Poi sta scritto: chi ama suo fratello rimane sempre nella luce. E non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare, ma chi ama il suo fratello, amiamo con tutto il cuore. Perché dovremmo odiare un fratello? Perfino coloro che danno falsa testimonianza, possiamo soltanto pregare per loro, Cosa potremmo fare ancora? Poi sta scritto nel versetto 11: ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Dunque, il nostro Signore l'ha detto: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E poi il nostro Signore disse subito agli scribi: voi investigate la scrittura, ma non volete venire a me per avere la vita. Non basta di leggere o di investigare la scrittura, ma dobbiamo venire a Gesù Cristo. Ci deve essere tolta il velo di Mosè, la rivelazione di Gesù Cristo e l'accesso a tutte le altre rivelazioni che Dio ci dà per grazia. Riguardo al mistero del fratello Branham, io ve lo dico, sempre di nuovo mi viene prezioso, sempre più prezioso come Dio ha condotto ogni cosa e che noi abbiamo saputo. E poi pensiamo a Isaia 53, versetto 1, a chi ha creduto al nostro messaggio, a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno. Se questo uomo di Dio gli è stato detto, come Giovanni il Battista è stato il precursore, la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E nell'ultima lettera circolare abbiamo scritto e l'abbiamo sempre messo in risalto. Forse vi sono quelli che si scandalizzano, ma gli altri sono benedetti perché se ne rallegrano che Dio non ha cessato, ma egli cesserà quanto l'opera sua sarà terminata e la tromba di Dio risuonerà. E la voce dell'arcangelo si sentirà e i morti in Cristo risorgeranno e noi che viviamo saremo mutati. Anche io sorrido un po' se per esempio viene detto che il rapimento è una rivelazione e poi che ancora viene detto chi ha questa relazione sul rapimento l'ha già vissuto, è veramente troppo che non possiamo sopportare e perciò annunciamo sempre di nuovo la parola in collegamento con le promesse e con il loro adempimento. Cosa serve una teoria in merito? Non è soltanto una rivelazione, ma quanto questa rivelazione si realizzerà, quanto avverrà, allora si adempie tutto ciò che è scritto in merito. Se posso ancora menzionare questo, ho a che fare con tutto il mondo, con tanti fratelli, con tante direzioni, che talvolta non ne ho dormito la notte. Quanto si dice, quanto il figlio dell'uomo si rivelerà, tutto ciò è dietro a noi. Allora abbiamo soltanto bisogno di leggere quattro altri versetti. Il periodo primo in Luca 17, quanto il figlio dell'uomo si rivelerà, allora sarà nel tempo che è come nei tempi di Noè e come nei giorni di Sodoma e Gomorra. Questo è un periodo e avvenne e il mistero del fatto Branham era la dimostrazione, era l'adempimento perché lo stesso ministero come il nostro Signore ha avuto quale figlio dell'uomo e quale profeta. Uno della più grande esperienza era il 18 agosto 45, quanto il fatto Branham era nella fila di preghiera e disse alle persone ciò che avevano e chi sono, e ad un tratto il fatto Branham si sta quieto e dice alla settima persona nella fila preghiera: io vedo l'oceano, tu provieni dagli Stati Uniti, tu hai attraversato l'Atlantico e io vedo un collegamento tra me e il mio traduttore. Tu sei il padre del mio traduttore. Pensiamo un po' su questo, riflettiamo in merito. E tutti sono là, sono seduti, 18 agosto 45, migliaia e migliaia di persone. Sono radunate, vedono e odono per la prima volta ciò che avviene, ciò che succede. E io vi dico, l'ho già messo in risalto, dalla prima riunione io sapevo che questo era un uomo di Dio. Io non sapevo nulla di Malachia, nulla, ma così tanto sapevo che nessuno può fare ciò che avveniva se Dio non fosse con lui, perché così sta scritto. E quanto poi, io alcuni giorni fa ho ascoltato questa predicazione e ho pensato che tu eri presente, che tu l'hai vissuto personalmente e che non dopo l'ho dovuto dire ciò che altri hanno detto, ma tu sei testimone auricolare e auricolare di ciò che è accaduto, di ciò che Dio ha fatto nei nostri giorni. E perciò diciamo ancora una volta, quanto le persone si arrabbiano che abbiamo la pretesa di portare il messaggio, bene, questa è la loro faccenda. In ogni caso è nella volontà di Dio, come già detto, chi legge lentamente e con preghiera allora viene rivelato. Nel tempo in cui il figlio dell'uomo si rivela, e poi viene il punto, come viene come un lampo, così sarà la venuta del Signore. L'una è quanto si rivela, e l'altra è quanto egli viene e cerca i suoi a casa. Oh, questa parola Dio meravigliosa, è meravigliosa, è meraviglioso che possiamo credere la parola come sta scritto. E anche che ci viene rivelata tramite lo Spirito Santo per grazia. Ancora il passo in primo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 17. Primo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 17. In questo l'amore è reso perfetto in noi. È reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Così come è accaduto al Signore, ai profeti, agli apostoli, così è successo a loro, così succede a noi in questo tempo. Versetto 18. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Che possa accadere che il Signore prende ogni cosa via da noi, che siamo adagiati nell'amore di Dio, che i frutti dello Spirito, tutte le virtù, come abbiamo letto, possono essere in noi per grazia e manifestarsi in noi. Versetto 19. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Anche diciamo amen a questo, alleluia. Noi lo amiamo, ci amiamo gli uni gli altri perché ci ha amati. Frate e sorelle, noi tutti siamo seduti alla stessa tavola con Isacco, Giacobbe, e così avremo la cena e ci guarderemo negli occhi, che ora possiamo guardarci gli uni gli altri. E il Signore vede i nostri cuori e gli sa come la pensiamo, e che ogni frainteso sia tolto da noi e che l'atmosfera biblica sia in mezzo a noi, un'atmosfera divina. L'atmosfera divina non viene da sé, è quella che noi dobbiamo portare, deve essere data in noi, operata in noi da Dio. E allora veniamo insieme e allora il Signore si rivela. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Poi versetto 21, questo è il comandamento che noi abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ama anche suo fratello. Dio e il Signore dia grazia. E come detto prima, anche se dobbiamo attraversare delle prove, se ci siano dei fraintendimenti, e come da Giobbe è venuto un colpo dopo l'altro, e in tedesco si dice e si parla, un messaggio di Giobbe non è mai una buona notizia. Sappiamo quanto c'è un messaggio di Giobbe è qualcosa, è una brutta notizia. E se si legge il capitolo 1, e colui che ha dato il resoconto non era finito col suo resoconto, che c'era già l'altro colpo. E vediamo che uno dopo l'altro, un resoconto dopo l'altro, ogni distruzione una dopo l'altra. Poi alla fine la casa bruciata, è scritto, e poi era soltanto cenere. Dio ha restaurato ogni cosa. Quanto avvenne? Quanto questo uomo provato ha pregato per i suoi amici che l'hanno frainteso, avevano soltanto da rimproverarlo per capitolo dopo capitolo, quanto questo uomo di Dio ha trovato grazia di pregare per tutti i suoi amici, allora poteva dire già nel capitolo 38, io soltanto ho udito parlare di Dio, ora ho sperimentato il Dio, l'ho vissuto, e vediamo che il Signore con la Chiesa vuole fare la stessa cosa. Tutto ciò che è distrutto, ogni che è disperso, tutto ciò che c'è, Dio riparerà ogni danno, e la fine sarà con una grande benedizione. Dio, dobbiamo dirlo e dobbiamo anche dire, Dio ha permesso che Giobbe è stato provato in tale modo, e perché Dio l'ha lasciato, egli doveva prendere anche cura che questo uomo, dopo tutte le prove, che questo uomo sia restaurato a questo uomo in doppia misura. E così Dio ha pensato di te, ha mandato delle prove su di te, su di me. Talvolta vanno oltre ciò che è umano, e siamo seduti e non sapevamo cosa fare. E ecco, sempre è andato avanti, e Dio porterà a compimento l'opera sua. Abbiamo fiducia in lui e sappiamo che egli farà ogni cosa bene. Se noi leggiamo gli ultimi versetti di Giobbe, leggiamoli affinché noi sappiamo ciò per cui possiamo già ringraziare Dio il Signore, perché egli veglia sulla sua parola per adempierla. Giobbe 38, Giobbe, e il Signore, il censore dell'Onnipotente, colui che censura Dio, ha una risposta, e qui sta scritto, chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma nel momento in cui egli parla tramite la sua parola con noi, allora ci viene rivelato, allora non siamo più nelle tenebre. I due versetti meravigliosi in Giobbe 42, versetto 10 e 11. Quanto Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima. E il Signore gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Era una doppia misura. La restaurazione e sarà in una misura doppia. Ci sarà data da Dio. Ciò che non è mai stato sulla terra non è mai accaduto. Alla fine accadrà. Dio manifesterà la sua potenza di guarigione, di salvezza. Egli rivelerà ogni cosa e non mancherà nulla. Nel verso 11, tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo. Mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. E ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello di oro. Non abbiamo bisogno di regali da uomini, ma ciò che Dio ci ha preparato, questo lo desideriamo e Egli, il Signore, ce lo darà. Tutti questi avvenimenti, anche nell'Antico Testamento, sono ombre delle cose a venire, affinché sappiamo ciò che è nella realtà divina alla fine del tempo della grazia. A Lui, il nostro Signore, che ci ha dato la grazia di udire la sua chiamata, l'ultima chiamata, la chiamata fuori da tutto ciò che non ha a che fare con Lui e con la sua parola, di udire tutto ciò, di credere tutto ciò, di seguire tutto ciò. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevene, così io vi accoglierò. Questo messaggio non viene accettato dalle chiese, ma da ognuno singolo. Il Signore parla al singolo. Chi ha un orecchio ascolta ciò che il Signore dice alle chiese. E nelle chiese c'è soltanto la schiera dei vincitori che ascolta ciò che Dio ha da dire. E perciò sta scritto: chi vince erediterà tutto. E l'ultima promessa è la più meravigliosa: chi vince sederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. Il trono del Padre è nel cielo. Ma a Davide è stata data la promessa che non mancherà una tua discendenza sul tuo trono. Quale figlio di Davide? Egli si siederà sul trono della sua gloria e tutti i popoli saranno radunati davanti a lui. Matteo 25, versetto 31. Tutto c'è scritto nella Bibbia. Oh, benedetto sei tu, fratello, benedetta sei tu, sorella, perché tu puoi credere, tu puoi ricevere, tu hai l'approvazione intima verso ciò che Dio ci dice in questo tempo e ci ha dato. Porti anche tu l'opprobrio di Cristo e insieme vedremo la gloria e la vedremo. Prima l'opprobrio e poi la gloria. A Lui, il nostro Signore, che la sua opera la fa in questi giorni e possiamo rendere testimonianza. Egli avrà una chiesa senza macchia né ruga e la preparazione avviene ora e che anche oggi possa accadere. Che il Signore ha parlato a ognuno di noi e in modo soprannaturale possa operare l'opera sua, che tutti vivono e Dio personalmente non se ne vanno da qui, ma che possono dare e accettare con fede e dire: Signore, tu mi hai parlato, io lo accetto, io prendo ciò che Dio mi ha dato e vi sarà rivelato e dato per grazia. Questa certezza, se ora Dio lo crediamo, se crediamo le sue promesse, è così che siamo partecipi della natura divina e che tutte le virtù del Signore sono operate in noi per mezzo dello Spirito Santo e vengono manifestate. Cosa volete ancora? Riconosciamo così che abbiamo trovato grazia presso il Dio, come già sta scritto in Esodo, quanto il profeta Dio ha ricevuto la più grande chiamata per tutti i tempi, ha detto: Signore, se ho trovato grazia presso di te, fammi conoscere le tue vie affinché io possa riconoscere che ho trovato grazia agli occhi tuoi. Noi anche riconosciamo che Dio e le sue vie ce le ha fatte conoscere in questo tempo, così riconosciamo che abbiamo trovato grazia presso Dio, che Egli ci parla e che la sua parola non torna a lui a vuoto, ma compie ciò per cui egli l'ha mandata. A lui sia l'onore, a lui sia l'onore, per la potenza del suo sangue, la sua parola e del suo spirito. A lui sia l'adorazione e l'onore per sempre, nel nome santo di Gesù. Amen. Vogliamo alzarci? E vogliamo insieme ringraziare il Signore. Poi canteremo le ultime quattro strofe mentre i capi sono chini. Io voglio chiedere se ci sono richieste di preghiera che vogliamo portare ancora al Signore. Alzate brevemente la mano. Oh, ci sono molte richieste di preghiera. Abbiate fede con tutto il cuore, ciò che possa essere, che sia nell'anima, che sia nello spirito, che sia nel corpo, tutto nella redenzione è stato incluso, che è accaduto sul Golgotha. Vi appartiene, ci appartiene. Non siamo mendicanti, ma veniamo al trono della grazia e ringraziamo il Signore che Egli ci ha già esauditi. Accettatelo oggi. Ciò di cui avete bisogno, abbiate fede con tutto il cuore e vi sarà dato. Come Dio, che non ha risparmiato il suo figliolo, ti darà tutte le cose con lui. Egli ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale che sono nei luoghi celesti, e ringraziamo il Dio, ringraziamo il Dio per questo. Caro Signore, che ora possa essere manifestato, perché con le nostre richieste veniamo davanti al trono della grazia, essendo certi con la fede che abbiamo accesso a tutte le benedizioni che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Tu ci hai dato vita nuova, tu ci hai dato perdono e grazia, piena salvezza, tu hai tolto dai nostri cuori il velo, tu ci hai messo sul terreno della rivelazione, tu ci hai dato le promesse e le hai messe nel nostro cuore. E così siamo partecipi della natura divina. Caro Signore, benedici giovani e anziani, benedici tutti coloro che sono nuovi. Rivelati, Signore, a loro, rivela la Tua parola a loro. Te lo chiediamo e preghiamo per tutti coloro che hanno una richiesta di preghiera, che nella fede possono andarsene da qui con la convinzione nei loro cuori che Tu hai mantenuto la Tua promessa, ciò che possa essere, che hanno pregato, che possate riceverlo affinché il mio Padre sia onorato. Oh Dio, che sia portato a Te l'onore, la lode per tutto ciò. Io Ti ringrazio per la salvezza, per la liberazione, per la redenzione, per ciò che oggi Tu hai fatto in questo luogo, in noi tutti, e che Tu hai operato in noi. Ti preghiamo ancora, rimani con noi per i giorni che sono davanti a noi e settimane, mesi, se ci vengono ancora dati. Aspettiamo il Tuo ritorno e Ti ringraziamo che l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata va ancora in tutto il mondo. Benci noi stessi qui, benci in Austria, benci ovunque, tutti coloro che sono in collegamento con noi, che ascoltano su internet, in qualsiasi paese essi sono, benci, caro Signore, e che la Tua volontà sia fatta in noi tutti. Ti ringrazio che anche la schiera che oggi è radunata qui appartiene alla Chiesa dei primogeniti che appariranno davanti al Tuo trono senza macchia né ruga, senza macchia, senza ruga. Io credo nella Tua parola che proclamo. E ho la pretesa per tutti coloro che credono che sono stati giustificati, santificati e riempiti con lo Spirito Santo. Caro Signore, Tu farai ogni cosa, ciò che Tu hai promesso, e noi lo crediamo e vediamo l'adempimento a Te. Dio fedele, sia l'onore, l'adorazione per tutto nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
A tutto il popolo dice Amen. E vogliamo essere in meditazione, in adorazione e cantare le ultime quattro strofe dell'inno 21. Io adoro la potenza dell'amore, ora lo facciamo e noi portiamo la nostra adorazione a Dio e avviene nello spirito e nella verità perché Egli ci ha rivelato la verità per mezzo dello spirito. Che Dio benedica i donatori e i doni. Per Te è il mio cuore e la mia vita, Redentore, Tu il mio unico bene. Per me Tu Ti sei dato per la mia salvezza e mi hai salvato per mezzo del Tuo sangue. Oh, quale salvezza. A Te appartiene il mio cuore e tutto per sempre. Oh Gesù, che il Tuo nome rimanga per sempre
im Grunde drin,
stampato profondamente nel mio cuore.
mich dein Nessun, se Jesus liebe, in Herz und gepredigt sei, in Wort und Werk, in allem Wissen, sei Jesus uns, sonst nicht zu lieben. In diesem
questo prezioso
Jesus Namen, das Vater Herz öffnet sich, ein Brunnen der Liebe, Fried und Freude,
squilla ormai così
dolce. Mildiglich, mein Gott, wenn so der Sünde wüsste, meine Sohne
presto
dich
lieben
müsste.
Lode sia al glorioso nome di Gesù, in cui
viene
l'amore di Dio,
entspringt von dir,
e da qui visto tutti i piccoli
fiumi
a cui la sfera
beve schadottrint.
Ci chiniamo fino alla terra senza fine,
ente, wie falten sie die Frohe.
Pieghiamo le nostre mani, le giungiamo.
Dazu sagen wir Amen.
Sì, diciamo Amen a questo.
Wer von euch Brüder,
chi di voi, fratello, vuole venire? O due fratelli, venite voi due. Venite, vieni tu, vieni tu. E ringraziate il Signore.
Oh,
Dio grande, ti ringraziamo per il tuo amore e per la tua fedeltà che anche questo pomeriggio potevamo sperimentare. Ti ringrazio, oh Signore, che siamo ancora nei giorni della Bibbia. Signore, ti ringrazio con tutto il cuore
che
possiamo essere la schiera dei primogeniti e tu ci hai riscattati. Ti ringrazio per il tuo amore e la tua fedeltà che tu ci hai guidati fino ad oggi e tu ci hai mostrati. Oh Signore, tu hai fatto grandi cose in noi. Ti ringraziamo di tutto cuore che in questo tempo breve che possiamo usarlo affinché tu possa operare e nel tuo popolo che possa accadere la tua perfetta volontà. Ti ringrazio, Signore, che tu sei in mezzo a noi e che tu benedici colui che porta la parola. Ti ringrazio per questo e che tu benedici noi tutti, Signore, e tutta la schiera riscattata dal sangue, che tu la benedici e tutti coloro che ascoltano su internet. E che tu benedici anche il popolo di Israele che quasi è solo. Io ti ringrazio che tu continuerai a benedirci anche in questo nuovo anno, perché sappiamo che nella benedizione di Dio vi è tutto. Ti ringraziamo che tu ci servi sulla via e che tu ci congedi con la tua pace. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo che la tua parola sempre di nuovo ce la dai e la tua parola la riveli ai nostri cuori. Oh, che queste parole rimangano nel nostro cuore. Custodisci queste parole in noi, nei nostri cuori. Ti ringraziamo che tu hai dato il tuo amore e che possiamo amarci gli uni altri col tuo amore, perché tu hai messo questo amore nei nostri cuori. Ti ringraziamo che tu sei così potente e che tu benedici in modo potente. Tu chiami ancora, ti ringrazio e che tu ti riveli ancora. Custodisci noi stessi nel tuo amore, nella tua pace. Opera nei nostri cuori affinché ogni cosa possa sussistere davanti a te. Ti ringraziamo che tu ci lasci, congedi con la tua pace e che tu ci accompagni finché ci vediamo. Benedici il nostro caro fratello, anche sii con lui in ogni viaggio, fortificalo nel corpo, nell'anima e nello spirito, dagli coraggio e forza per andare avanti. Ti ringraziamo che la tua mano è sopra di lui e ti ringraziamo nel nome glorioso di Gesù. Amen. Cantiamo Io lo amo, io lo amo. Io lo amo, io lo amo. È il prezioso agnello di Dio che mi ha amato e morì per me sul legno del Golgotha.
Und noch einmal
ancora
in
una volta in inglese.
I love him.
Io lo amo.
I love him.
Io lo amo.
Because
perché
egli
mi ha amato per primo.
And
purchased
my
salvezza. La mia salvezza sul legno del Calvario.
Alleluia.
E tutto il popolo dice amen, 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 amen. Ognuno dà la mano all'altro fino alla prossima volta. Che Dio benedica ognuno.